la critica del giudizio. Oggi affrontiamo e introduciamo la critica del giudizio, che è la terza critica kantiana. Il periodo del criticismo kantiano è caratterizzato dall'elaborazione, dalla scrittura di tre appunto critiche: la critica della ragion pura, la critica della ragion pratica e la critica del giudizio. La critica del giudizio è l'opera in cui Kant affronta il tema del giudizio riflettente, che si divide in giudizio estetico e giudizio teleologico, e ci torno. Il giudizio riflettente ha dunque a che fare con il sentimento. La critica del giudizio è l'opera in cui Kant affronta il tema del sentimento. E dunque la domanda che sottostà alla critica del giudizio è: che cos'è il bello? Che cos'è qual è il fine ultimo della natura, delle cose? Dunque, la critica del giudizio va a affrontare un tema che le altre due critiche non hanno appunto affrontato, che hanno lasciato in parte in sospeso. Perché la critica della ragion pura ha risposto alla domanda che cos'è il vero e ha fondato la conoscenza. Kant, nella critica della ragion pura, ha fondato la conoscenza e ha studiato il mondo come mondo naturale, meccanico. È un mondo deterministico, quello affrontato dalla critica della ragion pura, cioè il mondo della fisica e della matematica, che Kant ha detto sono delle scienze vere e valide perché sono figlie dell'incontro tra l'esperienza sensibile, i dati che provengono da essa, e la struttura a prioristica, le intuizioni pure di spazio e tempo, le 12 categorie a priori. E poi appunto l'io penso come appunto unità percettiva che coordina il materiale ricevuto dai sensi e l'attività appunto delle forme a priori. Dunque, nella critica della ragion pura, Kant ha fondato la matematica, le scienze, ha fondato la conoscenza umana, conoscenza di tipo empirico e a prioristico. Ha compiuto la rivoluzione copernicana gnoseologica, cioè detto che la conoscenza deriva dall'uomo, dalla sua sensibilità e dalle sue categorie a priori, ma questa categoria, questa sensibilità portano a una conoscenza universale perché tutti gli uomini possiedono lo stesso modo di fare esperienza, le stesse categorie, le stesse intuizioni di spazio e tempo. Ha fondato soggettivamente la conoscenza sull'uomo, ma una conoscenza appunto universale perché tutti gli uomini la compiono nello stesso modo. E ha stabilito che dal punto di vista della conoscenza e di quel mondo deterministico, meccanico, delle scienze, la metafisica non è appunto una scienza, non rientra in questo panorama, non rientra in questa prospettiva. La conoscenza vera e valida è quella empirica prioristica. La metafisica trascende alla boria di andare oltre l'esperienza e per questo non è una scienza. Nella critica della ragion pratica, Kant si è posto la domanda che cos'è il giusto quando un uomo è morale. E ha fondato una morale autonoma, quel tu devi perché devi, e ha compiuto una rivoluzione copernicana in ambito non più gnoseologico, ma etico-morale, perché la moralità non dipende dalle cose esterne, non è una morale eteronoma, non è una morale che deriva dall'esterno, non è una morale ipotetica del se vuoi allora fai, non è una morale imposta dall'esterno, ma è una morale che nasce dall'interno dell'uomo, da quell'imperativo categorico, il tu devi perché devi. Dunque la moralità trova le proprie radici, affonda radici nell'uomo e poiché tutti gli uomini hanno la possibilità di questo slancio etico-morale, tutti gli uomini hanno la possibilità di essere giusti. Ma in quest'opera Kant è andato al di là del mondo deterministico, perché è il mondo della libertà e della volontà, perché se noi fossimo robot programmati per il tu devi perché devi, noi non saremmo morali perché le nostre azioni uscirebbero dal nostro corpo perché il programmatore ha innestato in noi un software che fa sì che noi ci possiamo comportare solo in quel modo. Invece la moralità ha come fondamento un'ipotesi che nella scienza non vale, che questo mondo sia il mondo della libertà. Noi non sappiamo se questo mondo sia necessario o libero, ci dice Kant nella critica della ragion pura, ma il mondo della pratica ci dice vivi come se questo mondo fosse il mondo della libertà, così puoi essere morale. Perché se non c'è libertà, l'azione di dire aiuto la vecchietta a attraversare la strada o investo la vecchietta non avrebbe valore. È chiaro? Decido di dire no alla guerra o sì alla guerra, di essere razzista o di non essere razzista. La moralità deve prescindere, non deve prescindere dalla libertà, deve fondarsi sulla libertà. Cioè io devo essere libero di poter dire tra schernire il mio compagno perché è sovrappeso, tra occupare il posto auto di un disabile e non farlo. Tra schernire e non farlo, c'è la mia scelta libera. Scelgo il tu devi perché devi, usando l'altro, rapportandomi l'altro sempre come un fine, ma è solo come un mezzo. Quando io scelgo liberamente la morale, allora io sono effettivamente un uomo eticamente giusto. Mondo della necessità, critica la ragion pura. Mondo della libertà, critica la ragion pratica. Manca un mondo da analizzare. Che è il mondo del sentimento, che è il mondo appunto della facoltà del provare sentimento. Ragione conoscitiva, ragione etica, ragione sentimentale, giudizio sintetico, analitico. Si era occupato nella critica John Pur, dicendo quello sintetico a priori, quello della scienza, giudizio etico, critica ragion pratica, giudizio riflettente, perché i sentimenti hanno a che fare con i giudizi riflettenti e di questo Kant si occupa nella critica del giudizio. È chiaro? Del giudizio riflettente. Il giudizio riflettente, cioè quello di esprimere una valutazione, è tipico, ci dice Kant, dell'uomo. L'uomo non può fare a meno di esprimere giudizi valutativi. E leggeremo anche alcuni passaggi. Il giudizio riflettente non è il giudizio della scienza. Il giudizio riflettente è il giudizio dell'uomo che riflette sulla natura ed esprime dei giudizi. Attraverso che cosa? Attraverso il sentimento. I giudizi riflettenti, dice Kant, si dividono in due, il giudizio riflettente estetico e il giudizio riflettente teleologico. Partiamo dal primo. Il giudizio riflettente estetico è un giudizio immediato, è tendenzialmente il giudizio di bello o di non bello. È un giudizio che, sentimento puro, cioè parte dalla nostra mente, ok? Deriva a priori anch'esso, ed è quello che noi esprimiamo immediatamente quando entriamo in contatto con qualcosa. Entriamo in contatto con un panorama bello, entriamo in contatto con un quadro bello, non è bello. È un giudizio immediato che noi viviamo in maniera immediata, cioè noi cogliamo in maniera intuitiva la finalità della natura. Un bel paesaggio lo avvertiamo immediatamente, un bel tramonto lo individuiamo immediatamente, lo cogliamo immediatamente, un bel gesto atletico, un gol, una schiacciata a pallavolo, un tiro da 3 punti a basket, va bene, un'esibizione di ginnastica artistico, di ginnastica ritmica, il gesto atletico, noi lo cogliamo come bello o non bello immediatamente, non ci stiamo a riflettere cercandone il fine e concettualizzandolo, ma è il giudizio riflettente estetico immediato. Bellissimo. Mai visto questo paesaggio, questo tramonto mi sta rapendo, va bene? Talmente bello. Il giudizio riflettente estetico dunque è caratterizzato dall'immediatezza e dunque non da una concettualizzazione, da una rielaborazione molto lunga. Giudizio riflettente estetico. Poi abbiamo il giudizio riflettente teleologico, teleologico, da telos, che in greco significa fine, ok? Il giudizio estetico, il giudizio riflettente teleologico, invece, è un giudizio che noi pronunciamo, emaniamo, in seguito ad una concettualizzazione, in seguito ad un ragionamento, cioè noi applichiamo la nozione di fine a quanto stiamo osservando, quanto stiamo vedendo. Ad esempio, posso dire, sto guardando un grattacielo e dico, ah, questo grattacielo o questo serve bello. Serve agli uffici di questa banca. Ah, bello questo ospedale, serve per il ricovero di primo soccorso di.
Quindi è legato
È
all'utile.
legato al fine, io rifletto sul fine. Bellissima questa torre di controllo, altissima. Bella, serve proprio, no? Ad avvisare, no? Gli aerei, a comunicare. Bello questo faro, utilissimo, serve per appunto comunicare alle navi, eccetera, eccetera. Dunque, è legato al fine, sia una naturale, bello questa baia, ok? È bello passare del tempo qui, portare i bambini a giocare perché non ci sono delle rocce. Il fine di portare i bambini a divertirsi, io lo concettualizzo, ci ragiono. Dunque, una natura naturale oppure qualcosa di artificiale, la torre, il faro, eccetera, eccetera. Quando noi esprimiamo un giudizio teleologico, pensando, ragionando sul fine, pensando al fine e dunque ragioniamo sulle finalità di quello che noi stiamo guardando, ebbene stiamo esprimendo appunto un giudizio teleologico. Il giudizio teleologico è proprio questo, va bene? Riflettente immediato, teleologico invece è ponderato. Ponderato vuol dire elaborato, vuol dire concettualizzato. Due tipi di giudizi che hanno a che fare con il sentimento, noi valutiamo. La valutazione matematica è diversa, la valutazione del calcolare perimetro, di calcolare volumi. Il giudizio invece etico è un giudizio valoriale, in questo caso giusto o sbagliato. Qui stiamo giudicando invece se è bello o non è bello, qual è il fine. E ragazzi, il fine è una cosa di grandissima portata filosofica. Perché io facilmente posso dire qual è il fine del portapenne, qual è il fine del telecomando. Qual è il fine delle montagne? Il fine del fiume? Il fine di un gatto? Di una mucca? È un problema il finalismo. Spinello ci ha già detto che l'uomo antropocentrico e anche arrogante e violento considera gli animali finalizzati alla sua alimentazione. Per non parlare nel circo, lo finalizziamo al nostro divertimento. Ogni animale domestici. Ok? Al tenerci compagnia mentre altri animali li uccidiamo, li mangiamo. Il fine qual è del pollo? Diventare un McChicken? È quello il fine? L'uomo glielo impone quel fine lì. E il fine del gatto qual è? Il gatto che è animale domestico, tiene compagnia e invece il pollo diventa, gli scarti del pollo, mangime in scatola per il nostro gatto invece domestico, il cui fine è tenerci compagnia mentre il fine dell'altro è alimentare il gatto che è un animale che ci tiene compagnia. Siamo noi che esprimiamo questi giudizi teleologici, cioè che diamo dei fini alle cose, e tendenzialmente noi uomini. Il giudizio teleologico è molto, molto difficile. Qual è il fine del vivere? Alziamo il tiro. Del morire? Qual è il fine di una malattia? Cioè, il giudizio teleologico, che Democrito ci direbbe, ma io studiando la natura non lo devo neanche cercare, tutto avviene meccanicamente perché deve venire. Poi noi proviamo a darci delle spiegazioni, però quel espellerlo, il giudizio teleologico ci ritorna, soprattutto ci ritorna, non qual è il fine del mangiare le patatine stasera, quello lì non ci pensiamo. E guardate un fiore, qual è il fine di questo fiore? Ma quando cominciate a pensare alla scuola, agli insuccessi, all'amore, al tradimento, alla malattia, alla morte, alla sofferenza, ma qual è il fine del mio soffrire, del mio ammalarmi? Se c'è. Meccanicamente il dottore ti dirà: lei ha questa malattia perché le cellule si sono ammalate per questo motivo. La malattia procederà così. Mi ha spiegato meccanicamente e sono tranquillo. Tu torni e dici: ma qual è il fine? Ho 20 anni, mi sono ammalato. Perché io e un altro? Queste sono tematiche tipiche del giudizio riflettente teleologico. Va bene? Oggi vediamo insieme, lo vediamo in due lezioni, la critica del giudizio. Partiamo dal giudizio estetico che ruota intorno alla nozione, concettualizzazione, alla categoria a priori di bello. Così recuperate quegli esempi fatto prima. Il bello. Che cos'è il bello? Kant ha l'ambizione, nella sua rivoluzione copernicana estetica, di dare una definizione di bello. E il bello per Kant non è ciò che piace, il bello è un bello universale. Vediamo quali sono le caratteristiche del bello. Innanzitutto, secondo Kant, la bellezza va definita secondo quattro criteri. Secondo il criterio della qualità, secondo il criterio della qualità, il bello è ciò che viene giudicato in maniera disinteressata, secondo il disinteresse. Il bello è un oggetto di piacere disinteressato. Quando io osservo un oggetto e senza che ne abbia un interesse lo giudico bello, quello è già un percorso di bellezza, quello è un criterio di bellezza. Il bello dunque è ciò che è giudicato tale senza interesse. Ad esempio, io osservo una vigna e dico: immaginate, siete nel Monferrato o siete nelle Langhe. Voi osservate dall'alto le Langhe. Io non penso che nessuno dica di fronte a quei vigneti curati, tutte quelle colline che sembrano dipinte, che è brutto, diciamo bello. Poi vediamo il perché tutti diciamo bello. Ma nel dire bello, in base al criterio della qualità, voi non state pensando che bello, cioè quanta uva per fare del vino, quanto guadagno da quel vino venduto. Se voi state giudicando bello la vigna perché state pensando ai soldi che si farà il proprietario, non siete nel giudizio disinteressato dell'oggetto bello. È chiaro? Bello quel corpo, eh? Adesso io quel corpo lì lo prendo e lo ottimizzerò e lo esporrò nel mio circo. Non sto giudicando bello nel mio atelier. Non lo sto giudicando bello in maniera disinteressata, ma sto pensando ai soldi che farò. È chiaro? Prima definizione di bellezza, secondo il criterio della qualità, è la bellezza disinteressata. Secondo criterio della quantità, e in questo caso l'oggetto quantità, secondo il criterio della quantità, l'oggetto è giudicato bello in maniera universale senza concettualizzazione, cioè quando io giudico un oggetto bello senza concettualizzarlo, cioè un qualcosa che va al di là della concettualizzazione. Vi faccio un esempio. Io giudico bello una cosa senza andare a recuperare il concetto di bellezza tipico di quella cosa. Ad esempio, bello perché risponde ai canoni di bellezza elaborati dal neoclassicismo. Io penso al concetto di bellezza dei neoclassici, al concetto di bellezza dei romantici, dei greci, dei romani, prendo quella concettualizzazione che ha una quantità, la applico e dico che è bello. Prendo la struttura del canto, non so, polifonico, gregoriano, prendo i versi dell'endecasillabo e dico: ah sì, poiché questa poesia, questa canzone risponde a questa concettualizzazione, a questo canone, questo è bello. Prendo la concettualizzazione di un film tarantiniano, prendo e dico: è bello perché quel film rispecchia i canoni concettuali, quantitativi anche, del cinema tarantiniano. Avete qui benissimo in mente, spero che avete visto, l'attimo fuggente, quando l'insegnante non fa strappare, ragazzi, quelle metriche, quelle analisi quantitative delle poesie, dicendo: la poesia ti deve dare delle emozioni. Allora io vi posso dire che i canoni sono questi. Poi guardate un museo, i canoni che vi ha spiegato la professoressa di storia dell'arte li conoscete, ma a voi quel quadro non piace. A voi quella scultura non piace, perché il bello ha a che fare con l'extraconcettualizzazione. Ragazzi, siete ai livelli più alti della filosofia qua, ci sono livelli altissimi. Kant vi sta anche, no, concettualizzando lui che cos'è la bellezza. Perché di fronte a un quadro, ok, uno può esserne rapito dire che è bello senza averne addirittura la concettualizzazione. Devo andare a lezione dall'esimio professore di storia dell'arte per dire che un quadro è bello? No, là la concettualizzerò la storia dell'arte, ma io ho saputo giudicarlo bello a prescindere da quelle lezioni, perché in base alla quantità il giudizio estetico è extraconcettuale, al di là dei concetti. È chiaro? Terza categoria di bellezza, in base, terza definizione di bellezza in base al criterio della relazione. In base al criterio della relazione, io giudico bello un oggetto in quanto esso è percepito senza uno scopo, senza una finalità. Ovviamente è collegato al concetto di prima ed è collegato al disinteresse ancora prima. Cosa vuol dire? La bellezza è tale quando è percepita senza un fine, quando è percepita senza uno scopo, quando è un gioco di bellezza di per sé. Non c'è una finalità. Ti giudico bello perché poi voglio passare una serata con te. Giudico belle le tue poesie, il tuo capacità di scrivere, perché poi ti voglio assumere nella mia ditta, nella mia casa editrice. Quando io giudico bello senza che vi sia uno scopo, senza che vi sia un interesse, quando prevale il disinteresse, quello è. Però in questo caso il disinteresse diventa proprio l'assenza di uno scopo. La bellezza è gioco. È un gioco, un rapporto intimo tra voi, la cosa bella. La cosa bella vi piace e voi non pensate minimamente a quale sia il fine. Possiamo dire una cosa: pensate ai giochi. Quando uno si diverte, quando la bellezza del gioco sta giocando senza pensare, e lì poi magari sei un pessimo giocatore, magari in squadra, senza pensare che il fine è vincere, che il fine è fare quel canestro in quel modo, va bene? Quel passaggio in quel modo. Quello è una bellezza con una finalità. Secondo Kant, il vero bello è quello senza scopo. Quando prevale la dimensione gioco, potremmo dire quasi immediatezza istintuale, ok? La bellezza è un libero gioco che genera armonie, parola importante, quando si instaura tra me e l'oggetto un'armonia, ma un'armonia libera, ok? Non finalizzata, quando c'è proprio un'attrazione costante, caratterizzata da armonia e da libertà. Prego.
Faccio giudicare bello un tiro in curva.
Come faccio a giudicare bello un tiro in curva? Puoi immaginare che tu sei lì. E una persona che da centrocampo ha deciso di fare questo tiro, ok? E non è andato a buon fine, però il gesto tecnico, ipotizza, l'idea che ha avuto, ok? In quel momento lì la giudica e dice: bello, fantastico. E che dopodiché, negli sport di squadra, negli sport che sono tutti finalizzati, noi la bellezza la giudichiamo anche in base alla finalità. Però Kant ci dice che la bellezza autentica è quella che è senza scopo. Quando, ad esempio, in maniera, potete immaginare, quasi artistica, ok? Zidane, Cantona, Dybala, Messi fanno un qualcosa che sembrerebbe non avere nessun fine, nessuno scopo dentro gli schemi previsti. Dopodiché hanno inventato qualcosa. Ok? Il mio fine è che quando l'altro si muoverà tu farai questo passaggio qua. La finalità del tuo spostarti qui è che poi l'altro arriverà. A un certo punto le cose belle sono quelle che sono senza un fine. Ok? I pittori che, o Leonardo da Vinci che dipingono senza pensare alla mostra a cui devono andare. La finalità non è l'esposizione universale. Dunque, questo tipo di arte, ragazzi, non è l'arte dell'epoca del capitalismo. Ed è del mercato in cui la maggior parte degli artisti produce per vendere, il fine è quello di guadagnarci. Siamo verso la fine. Quarta definizione di bellezza secondo il criterio della modalità. La bellezza secondo il criterio della modalità. Secondo il criterio della modalità, il bello è senza concetto, come prima, ma al contempo è fantastico, necessario. Cioè il bello è quella modalità di relazione, è quella modalità di esperienza di cui noi anche se siamo disinteressati, anche se non ne conosciamo i concetti, anche se senza scopo, non ne possiamo fare a meno. La bellezza è ciò che rende ricca la vita, senza pensare al fatto che io voglio essere ricco. Provate a togliere, ragazzi, le cose disinteressate dalla vostra vita, quelle che non vi danno certamente successo, il futuro, però provate a togliere. Cosa sarebbe la vostra vita senza tutta una serie di cose belle che fate, che non rispondono però a interesse, lo faccio perché ho interesse, lo faccio perché ho uno scopo, lo faccio perché ci guadagno, lo faccio perché rispondo a questi canoni, a questi dettami. La vera bellezza è quella che, non rispondendo né all'interesse, né ai concetti, né allo scopo, è per noi comunque necessaria, cioè non ne possiamo fare a meno. Allora lì potremmo arrivare a dire che la bellezza salva le nostre vite. Perché? Perché la bellezza è ciò di cui io ho bisogno senza neanche dovertelo spiegare. Passo questo pomeriggio seduto su uno scoglio a guardare questi pesci, quello scopo non c'è. Quell'interesse che ho non c'è, quella concettualizzazione non c'è, mi piace, è bello, ne ho bisogno. Prego.
Possiamo dire che la bellezza è un istinto.
La bellezza come sentimento ha una dimensione di immediatezza, sì. Quel vero bello non è quello appunto concettualizzato. Qua, vado verso la fine, c'è un altro passaggio importante, ma alla bellezza, dice Kant, a questo di bellezza vanno educate le persone. Perché se il bello è ciò che porta guadagno, se il bello è quello che risponde alla teoria del dottor Vattelapesca, se il bello è ciò soltanto che ha uno scopo, voi le cose belle nella vita non le sapete poi così cogliere, perché siete stati educati sin da piccolo, piccolo al fatto che la bellezza deve rispondere a queste finalità, a questi interessi, a questi scopi, a questi concetti. Invece, a questa bellezza giudizio riflettente, sentimentale, immediata, va educata. E lo sapete come si fa? Lo si fa contemplando le cose belle. Contemplando le cose belle. Io vengo a vedere questo artista che fa street art, graffiti, perché mi piace, perché è bello. Vengo a vedere questo giocatore, va bene, di calcio, di basket, perché mi piace vederlo, appunto, quasi a prescindere che la mia squadra vinca o che la mia squadra perda. Questa è la bellezza, quando è disinteressata, ma va educata. E la contemplazione di cose belle fa sì che voi vogliate le cose belle. E qua riecheggia qualcosa di Platone. Esattamente come se voi siete educati a mangiare i buoni pasti della vostra nonna, il junk food. Non lo sopporterete. Come siete educati alla bellezza, a vedere le cose belle, quando incontrerete il non bello, voi faticherete a passare del tempo a guardare il non bello, a stare con il non bello. Il bello ti rapisce. Se io ti educo al bello, poi vorrai il bello. Anche qua è molto banale. Io sono stato educato a vedere la bellezza, di ripeto, di quella squadra, di quell'atleta. Sono abituato ad ascoltare la bellezza dei Pink Floyd, delle Zeppelin, e poi ascolto altra musica, la contemplazione di quell'altra musica, e non mi rapisce, non mi soddisfa. Perché? Perché io sono stato educato ad ascoltare sin da piccolo i Led Zeppelin, io in generale. Sono stato educato ad ascoltare i Pink Floyd, adesso devo ascoltare i Modà. Non li ascolto, piuttosto chiudo, va bene? Perché? Perché io sono abituato a quello, sono abituato alla bellezza delle torte di mia nonna, è chiaro, alla mela. Ho preso quella confezionata al Carrefour, non ne potevo fare a meno, per quel giorno serviva, però qua io anziché mangiare 3 fette ne mangio mezza, perché? Educato alla bellezza. E quando tu sei educato, cambi. Che cos'è dunque il giudizio estetico? Perché possiamo parlare di giudizio estetico universale? Perché il giudizio estetico, e chiudiamo, non è per Kant il piacere. Kant distingue tra il giudizio estetico di bello e il piacevole. Il piacevole, risponde anche a dei giudizi molto molto empirici, va bene? È legato esclusivamente ai sensi, il piacevole, va bene? È piacevole la temperatura di quest'acqua, è piacevole farsi la doccia a questa temperatura, va bene? È piacevole stare sul divano perché è più comodo. La piacevolezza è molto empirica. Il giudizio estetico di bello, invece, rimanda a delle dimensioni aprioristiche che hanno a che fare con la libertà, la bellezza, e con l'armonia. Noi quando ci rapportiamo con le cose, entriamo in rapporto con esse, mente umana e oggetto, e la nostra mente porta con sé elementi a priori, quali libertà e armonia, che se ritrova negli oggetti, li giudica belli. Perché le persone poi possono piacerci, essere attratti, ma se una testa umana fosse nel rapporto di un terzo del corpo, noi non diremmo che quell'uomo è bello, cioè la testa è un terzo, diremmo sproporzionato, perché l'idea aprioristica proprio che nell'uomo, nell'idea del mondo di Platone, di bellezza e armonia che abbiamo, non corrisponde a quel corpo la cui testa che è un terzo della totalità. Dunque, quando noi entriamo in rapporto con le cose, noi entriamo in un rapporto intimo, uomo, mente, oggetto, e applichiamo le categorie di libertà, di armonia all'oggetto. Se noi le riscontriamo, le ritroviamo, diciamo che è bello. Allora ecco una cattedrale. Allora, ecco un corpo, ecco un animale. Spesso gli animali più proporzionati e più armonici li definiamo più belli di altri. È chiaro? Perché? Quando il cavallo. Perché il cavallo è più bello di un criceto? Perché risponde alle categorie del cavallo, animale libero che corre, corpo armonico rispetto magari al criceto. Ma te piace di più il criceto? Perché la sera è piacevolezza empirica. Ti metti davanti alla TV e coccoli il tuo criceto e ti piace coccolare il criceto, non coccoli il cavallo sul divano. Ma quando guardi correre un cavallo e un criceto, dirai che bellezza la corsa del cavallo. Non dirai altrettanto del criceto. Dunque, Kant compie una vera e propria rivoluzione copernicana estetica e ci dice che la bellezza risiede nella mente dell'uomo, è un giudizio riflettente che noi applichiamo agli oggetti. Poi possiamo applicare la bellezza in maniera libera o in maniera aderente. In maniera libera vuol dire assolutamente senza nessun canone, senza nessun concetto. O altrimenti in maniera aderente, cioè rispettando dei concetti. La bellezza libera è la bellezza più istintuale, abbiamo detto quella più immediata. La bellezza invece concettuale, che è pur sempre una forma di bellezza, risiede in un percorso, no, di educazione alla bellezza anche con dei canoni. Educazione alla bellezza immediata, educazione alla bellezza con dei canoni. Ma entrambe le bellezze partono dal fatto che una mente che sa giudicare il bello. Ed ecco perché tra il fisico di Scovolo, va bene, greco, e il mio, voi avete scelto quello di Scovolo.